about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Prime donne, a cura di Maurizio Porro e di Ira Rubini. Bentornate e bentornati a Prime Donne, l'audioserie di Radio Popolare dedicata alle grandi protagoniste dello spettacolo, a cura di Maurizio Porro e di Ira Rubini, che vi sta parlando. Quest'oggi scopriamo e parliamo sempre con il nostro modulo consueto, quello della conversazione informale, un'altra grande, grandissima artista legata ancora una volta a filo doppio a Milano, Carla Fracci. Maurizio Porro, sono nuovamente a casa tua, grazie dell'ospitalità per Radio Popolare intanto.
Prego, ben lieto.
Allora, di fronte al solito buonissimo caffè, siamo arrivati a un'altra divina, un'altra prima donna che non voleva essere chiamata così, è sempre stata molto schiva, l'understatement. Di chi stiamo parlando?
Ma va,
di Carla Fracci. Carla Fracci, mancata non tanto tempo fa, un tributo di pubblico da parte dei milanesi impressionante, a indicare che nonostante, sì, insomma, ovviamente fosse distante dalle scene da un po', forse memori anche di tante imitazioni, l'ultima, quella di Virginia Raffaele, che era, sì, anche piuttosto divertente, sì, in cui si erano divertite insieme. Beh, il pubblico in realtà l'aveva sempre molto amata,
sì, sì,
aveva creduto.
E poi il balletto come l'opera, insomma, è una consistente e solida base
popolare
su cui costruire appunto affetti anche, anche popolari. Non c'è bisogno di conoscere tutto Tchaikovsky per ammirare la Fracci.
Qui la domanda è lecita, l'abbiamo fatta sempre, ma perché la Fracci è diventata la Fracci rispetto a tante altre bravissime danzatrici sue contemporanee che possono essere state, o anche successive, che possono essere state poi la Savignano, la Ferri?
C'è quel tocco di classe, quel tocco di carisma, diciamo, che la Fracci ufficialmente non aveva, però in realtà aveva. Cioè, quello che tu prima l'hai raccontata benissimo, è quello di non essere carismatico, essere pudica, essere bianca, essere umile, essere servizievole rispetto alla danza, rispetto all'arte, rispetto alla società, sempre pronta appunto a esibirsi. Tra l'altro questo è vero anche quando era non bambina, insomma, sempre fatto non più la prima donna, ma si è esibita finché ha potuto, diciamo, anche perché un po' spinta, diciamo, dal marito che ci teneva moltissimo. Il perché proprio lei, ripeto, è sempre fa parte del mistero dello spettacolo. Io tecnicamente non oso dire era la più brava di tutti, probabilmente ce n'erano tante altre brave.
Però ma era lei
unica. È la sua storia che tra l'altro soggiogava molto. Mm. Questa storia poi classica, no? della ragazza...
La figlia del tranviere.
Del tranviere col papà che passava sull'uno, credo, o sul 5, non so, davanti alla scala.
Poi quando è morta, no? Sì, hanno addobbato di bianco un 1 per lei.
Sì. Beh, questo, insomma, questo bello. Basterebbe già a darle una solida base di affetto e di comprensione. E poi perché tutto sommato era una persona vera, non c'era nessuna sovrastruttura. Mentre il balletto immagina sempre delle cose molto barocche, molto artefatte. La Fracci era, certamente ubbidiva a quelle regole quando era in scena, però per il resto era una persona molto semplice. Io l'ho vista poche volte, non occupandomi direttamente del ramo, però per esempio la vedevo ai compleanni di Valentina ed erano simpaticamente all'opposto, però lei era molto appunto carina, semplice, educata, forse vestita di bianco, e quello era lei, il personaggio era la cosa che la gente amava perché si identificava moltissimo nella scalata al successo e nel fatto che il successo l'abbia ottenuto e conservato per tanto tempo così.
Bisogna guardare attentamente, io ero anche molto curiosa di capire che cosa fosse la danza, per cui sono stata più attenta degli altri bambini che avevano magari scelto di essere iscritte al teatro alla Scala, alla scuola di ballo. Io, siccome non sapevo cosa fosse un teatro e cosa fosse la scuola di ballo, è chiaro che dovevo essere molto curiosa e sono stata curiosa, osservavo tutti, guardavo dal ballatoio perché si passava dall'alto da un ballatoio per andare in sala ballo e sotto venivano le prove delle opere, i cantanti, i registi, i direttori d'orchestra, così, e questo mi incuriosiva perché io poi amavo molto la musica. Infatti questa amica che ha consigliato i miei genitori di iscrivermi al Teatro La Scala, proprio vedendomi, seguivo così a modo mio la musica, allora mi ha detto questa signora, questa bambina, perché non le scrivete? Perché ha molta musicalità e ha molta grazia, cioè, però ho capito come fanno i bambini, sento la musica, fanno il valzer e così, mi muovevo, è stato un puro caso. E poi era un aiuto economico per i miei genitori, che era una famiglia molto semplice, papà era tranviere, insomma, mamma lavorava a Innocenti come operaia. E sicché le grandi possibilità non c'erano e la scuola era gratuita, e allora è stata questa la fortuna, soprattutto, che era un aiuto proprio vero, fondamentale. Però è chiaro che dovevo capire che cosa fosse, perché io pensavo di andare a ballare il valzer, il tango, come facevo anche da piccola con mio papà. I miei genitori erano giovani, avevano 20 anni, mi portavano con loro, però la mia infanzia l'ho passata in campagna, per cui anche questa è stata una grande fortuna per me. Grande, grande, grande fortuna.
Thank you.
aveva una struttura molto forte, lo raccontava sempre, pur se esile ovviamente, leggera, forse attribuendolo proprio anche alle sue origini popolari, aveva un corpo molto resistente alla fatica, ai piccoli infortuni, alle difficoltà.
E anche questo fa parte del carattere.
Era simpatica forte, anche per quello.
Era simpatica perché subiva, sopportava, si ribellava e poi vinceva. Insomma, era una vincitrice buona, modesta.
Sì, sì, cioè una che lavorava tanto, insomma, una cosa che c'entra molto con Milano.
Lavorava tanto e tra l'altro non solo, ovviamente la maggior parte in scena ballando, ma ha fatto anche l'assessore alla cultura della provincia di Firenze, per esempio. Ha diretto tantissime scuole di ballo a San Carlo, a Roma, a Milano, all'Arena di Verona. Non si è certo risparmiata, a parte il fatto di aver ballato con tutti i più grandi del mondo. Non stiamo qui a fare la lista, ma...
Beh, uno lo dobbiamo nominare, nel senso che con Nureyev, che sembrerebbe all'opposto, cioè una vita avventurosa, quella dell'esule, per, non solo per ragioni politiche, ma anche per ragioni di scelte di vita inaccettabili nella Russia di allora e purtroppo anche nella Russia di adesso. Una vita, come dire, quella di Nureyev, tutta sotto i riflettori, il Freddie Mercury della danza, direbbe qualcuno, insomma, un personaggio anche simbolico della lotta omosessuale, della morte per AIDS, per quanto mai...
No, una storia proprio paradigmatica.
Quindi una storia da film, infatti. Ne hanno anche fatti. Lei era l'opposto, sembrava, come dire, appunto, la persona più riservata, regolare per certi versi.
Ma lei era un po' la salvatrice, era la santa che accoglieva
tutti. Perché il loro rapporto? Ma tu la vedi così?
Sì, naturalmente estremizzando.
Però loro hanno avuto veramente un'intesa particolare, si intendevano...
Quella proprio fa parte, secondo me, del suo piano tecnico, squisitamente tecnico, stavano bene insieme i loro muscoli, diciamo. Anche.
Sì, forse perché lei appunto così non era, quindi il contrasto tra i due restituiva il sublime, no?
I muscoli russi, Nalure e la Baryshnikov.
Quella struttura fisica che è così, no? Che è così, certo, c'era anche Baryshnikov, che poi
meno avventuroso, ma però insomma
comunque con Nureyev evidentemente c'era proprio anche una comprensione, forse perché anche Nureyev non aveva origini particolarmente altisonanti, forse si intendevano anche per quello.
No, insomma, e poi la storia di Nureyev è comunque una storia un po' alla De Amicis, anche quella, no? Perché forse allora meno di oggi, però anche allora si poteva dire meno, ma insomma le ragioni per cui è rimasto in Italia non è che sfuggissero, erano abbastanza chiare.
Certo,
il dispotismo politico, diciamo, il dispotismo morale e sociale che c'era, che c'è tuttora.
Sì.
Pensa quanti ne hanno subito le conseguenze, non solo per omofobia,
Tchaikovsky, tutta una serie di personaggi straordinari che insomma semplicemente non...
Tchaikovsky e Tarkovsky, non per la stessa ragione, ma comunque voglio dire, sono stati tutti infilzati dentro.
Quindi questa intesa sicuramente artistica moltissimo, ma anche, come dire, umana, autentica, insomma una vera amicizia proprio di quelle storiche.
Innanzitutto voglio dire che accettare questa cosa è proprio quasi impossibile, è veramente un momento penoso e doloroso. Direi che mancando Rudy viene a mancare la luce nel mondo del balletto. Per me viene a mancare, oltre all'artista, il collega, il grande amico che mi ha saputo dare tanto, insegnare, incoraggiare, stimolare. E al quale sono veramente grata. Lui rimarrà con i suoi lavori, rimarrà sempre vivo e soprattutto vivo nel nostro cuore. Lo voglio ricordare con una grande tenerezza, come lui poteva essere, anche molto tenero. Così è il mio pensiero. L'ultima immagine che ho avuto, l'ultimo incontro che ho avuto con Rudy è stato nel mese di luglio. Poi l'ho sentito fino a 2 settimane fa, ci siamo tenuti in contatto, ci siamo parlati e abbiamo parlato addirittura di un progetto di lavoro, e al quale lui è rimasto molto entusiasta. Gli ho detto: ritornerai a lavorare, mi seguirai, mi insegnerai. Dice: ma allora let's do it, facciamolo, mi ha detto, ma così entusiasta, così con... grande entusiasmo, come del resto lui era un entusiasta del suo lavoro e ha affrontato tutto con una grande grinta e ha saputo trasmetterlo a tutti noi. Rudy, ti amo tanto.
Sono i suoi pezzi preferiti, ecco. Voglio dire, appunto, l'Onegin, la Coppeglia, Giselle,
che è sempre
suo
stata
pezzo forte. Sì. Poi faceva anche cose strane, ho letto che ha fatto anche un'esperienza con Irene Storie Tese,
sì.
Ha fatto uno spettacolo con Valentina Cortese, dove una cantava e l'altra ballava.
È apparsa in televisione più di una volta come ospite.
Sì, è apparsa come ospite, ma è apparsa tanto in un film che si chiama Carla ed era un film così un pochino geografico fatto proprio l'anno in cui è morta, ma poi è apparsa con grande successo nello sceneggiato su Verdi di Renata Castellani dell'82. E lei faceva la Strepponi. Ed era anche brava. Cioè
la seconda moglie di Verdi.
Sì, non è imprestata alla sembrava proprio nata per recitare.
No, anche perché, diciamolo, insomma, tra le nostre è una delle poche milanesi. Insomma,
sì.
Simena Vanoni è
di
un altro...
origine proprio ATM,
sì, cioè proprio di origine.
Caro ingegnere Basetti,
canterà qui quest'anno?
No, prima devo andare a Genova per la Lucia.
Ah, capisco.
E Merelli mi voleva, ma i miei impegni non me l'hanno proprio permesso.
E le avrebbe tutto l'interesse ad avere la Strepponi.
Signora?
Il maestro Verdi.
Ma sì, lo conosco il maestro Verdi. Come no? Oh, che peccato, quell'Oberto non l'ha cantata. Una musica così bella. E ha avuto successo, no? E a cosa ha scritto di nuovo?
Un'opera. Nabucodonosor.
Nabucco?
Nabucodonosor. Qui, per Merelli.
Per Merelli? Ma non l'ho visto sul cartellone, come mai, eh?
No, non mi
E non me ne ha parlato nemmeno.
Appunto, nel cartellone non c'è. L'ho scritta pensando a lei.
A me?
Sì, proprio a lei. Sì, la parte principale, la parte di Abigail, che è la protagonista,
ma
l'ho scritta proprio per lei.
Ma il protagonista non è il Nabucodonosor? Ecco, quello.
No, Abigail.
Lei mi incuriosisce. Ma lo sa che mi piacerebbe ascoltarla, quella parte?
Quando? Sì, volevo dire, quando potrebbe andare bene per lei, se lei crede.
Vediamo. Oggi no, perché ho la sarta. Va bene da me domani, alla 1:30?
Me lo porto io all'una e mezza.
Che bravo. Allora vi aspetto domani alla 1:30.
non era solo, sì, certo, era la ballerina più classica del mondo, però nello stesso tempo anche in virtù del marito, che si è sempre occupato di prosa più che di balletto, era dell'assistente di Visconti, aveva introiettato molte dei germi di tutte le altre arti dello spettacolo, insomma, per cui non le veniva nuovo andare a recitare o fare un recito con la Cortese o cantare con lei nelle Storie Tese, erano tutte cose che facevano parte del suo DNA che si allargava.
Un rapporto eterno con la Scala, in qualche modo,
un po',
per quanto poi
un pochino,
fosse andata, tornata.
Andata, tornata, litigata, non litigato, soprattutto per c'è stato un po' un ping pong fra Milano, Roma, Napoli, quindi lei è andata un po' dappertutto, perché era in effetti era abbastanza contesa, insomma, chi non vorrebbe avere lei come istitutrice, diciamo, come la Julie Andrews del bar, della scuola di ballo, chiunque.
Tu l'hai mai incontrata in privato?
L'ho incontrata appunto ai compleanni di Valentina, sì, e poi una sera o due ero andato, non mi ricordo neanche più perché, mi eravamo andati a casa sua, abitava nella zona chic di Milano del Quadrilatero,
a Brera, insomma, fra via, sì.
Prima ancora vicino, proprio vicino a Montenapo, con le cose di serie, e c'era il suo figlio, un figlio piccolo, lei ha avuto un figlio,
Che era stato tra l'altro un fatto allora assolutamente inconsueto. Le danzatrici erano invitate, almeno fin tanto che erano in carriera, a non riprodursi, diciamo così. Sì. Lei questa cosa l'aveva raccontata in tante interviste. Io ho ancora delle copie di epoca, di settimanali in cui i personaggi si raccontavano, in cui lei dice: ho deciso di affrontare questo rischio, di fare. E poi continuò a ballare.
Certo.
Tra l'altro spesso ha difeso anche la categoria dei danzatori in momenti di affermazioni sindacali, no?
Sì.
Perché insomma una cosa che appunto
quando sembrava anche strano che, no? Che nel balletto, una cosa d'arte, ci fosse spazio anche per una minima rivendicazione. No, lei era appunto anche per le sue origini, diciamo socialiste, per capirci. Era di quella tempra lì, infatti era sincero in quel senso lì, ritorno a quello che abbiamo detto prima, era una persona onesta, civile e sincera,
autentica,
si vedeva, ed è questo che alla gente poi piaceva sia alle sciure che andavano al balletto, sia invece al pubblico che magari non poteva andare a vedere, però capiva che dentro le scarpette c'era una persona.
Dato che la tua frequentazione con Carla Fracci è stata episodica rispetto ad altre prime donne della nostra audioserie che hai conosciuto profondamente, ti chiedo se c'è un episodio che ricordi, un gesto, un'abitudine.
Mi ricordo che arrivava appunto a questi compleanni della Cortese sempre un po' come dire in punta di piedi, anche se in realtà arrivava normalissimamente.
Sì,
parlavano molto anche di ricordi, no? Come tutti gli attori, eccetera, di nostalgie, di cose che vanno fatto insieme, una cosa che avevamo fatto insieme al Nuovo, adesso non mi ricordo come si intitolasse, ma era proprio uno spettacolo a due voci, nel senso che anche il corpo era la seconda voce, e quindi quello le univa molto. E poi c'era questa milanesità che univa Valentina.
Parlavano in milanese a volte?
A volte un pochino sì, con un po' di cadenza, perché Valentina parlava in milanese, la Fracci anche un po', la milanesità in senso buono.
Eh sì, perché dobbiamo ricordarlo, esiste una milanesità in senso buono, sotto gli strati di...
No, appunto era quella del Nord Milan proprio,
sì, esatto.
Cresciute nella nebbia, ma che poi si sono sapute
generose, autentiche, insomma, quindi vere prime donne. Ricordiamo allora così a modo nostro Carla Fracci. Grazie Maurizio Porro.
Grazie a te, Irene.